Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
All'inizio di un luglio straordinariamente caldo, verso sera, un giovane scese per strada dallo stanzino che aveva preso in affitto in vicolo S e lentamente, come indeciso, si diresse verso il ponte K. Sulle scale riuscì a evitare l'incontro con la padrona di casa. Il suo stanzino era situato proprio sotto il tetto di un'alta casa a 5 piani e ricordava più un armadio che un alloggio vero e proprio. La padrona dell'appartamento, invece, dalla quale egli aveva preso in affitto quello stambugio, vitto e servizi compresi, viveva al piano inferiore, in un appartamento separato, e ogni volta che egli scendeva in strada, gli toccava immancabilmente di passare accanto alla cucina della padrona, che quasi sempre teneva la porta spalancata sulle scale, e ogni volta, passandole accanto, il giovane provava una sensazione dolorosa e vile, della quale si vergognava e che lo portava a storcere il viso in una smorfia. Doveva dei soldi alla padrona e temeva di incontrarla. Probabilmente in molti l'avete riconosciuto, perché questo è l'incipit di un romanzo straordinario, uno dei grandi romanzi russi dell'Ottocento, una delle letture fondative che fanno parte del bagaglio delle letture con cui siamo cresciuti, con cui dovremmo continuare a crescere. Era l'incipit di Delitto e Castigo di Fyodor Dostoevskij, uno dei grandi russi. E perché stiamo parlando di Dostoevskij? Perché abbiamo cominciato questa mattina leggendo l'incipit di Delitto e Castigo? Non ve lo spiego io perché stiamo parlando di Dostoevskij, ve lo spiega Paolo Nori.
E stasera ricevo questa mail che dice: caro professore, questa mattina il prorettore della didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice di rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è quello di evitare ogni forma di polemica, soprattutto interna, in quanto momento di forte tensione. Ecco, io, cioè, censurare un corso su, cioè, no, non solo essere un russo vivente è una cosa, è una colpa oggi in Italia, anche essere un russo morto, che quando era vivo, nel 1849, è stato condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita. E allora, quello che sta succedendo in Ucraina è una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci. Quello che sta succedendo di conseguenza in Italia, molte, non tutte, ma molte, queste cose qua sono cose ridicole. Cioè, un'università italiana che proibisce un corso su Dostoevskij per la situazione, è una cosa che io non credo, non ci credevo. Quando io ho letto questa mail, non ci credevo. È una cosa che non ha... Cioè, secondo me bisognerebbe parlare di più di Dostoevskij in questi giorni. Forse adesso io non sono un esperto del campo, ma mi viene da dire, da quello che ho studiato, che l'ispiratore dei movimenti non violenti, il primo, è un signore che si chiamava Lev Nikolaevich Tolstoj, che era molto ammirato da Gandhi, ecco, che poi ha perfezionato, diciamo.
Aveva quasi le lacrime agli occhi, un po' ci aveva le lacrime agli occhi Paolo Nori mentre raccontava questa cosa, la raccontava sul suo profilo Instagram nel corso della notte, dopo aver letto quella mail che gli era arrivata dalla sua università, l'università Bicocca, che gli diceva: caro Paolo Nori, caro professore, quel corso su Dostoevskij che hai messo in programma non si deve fare perché non è il momento di farlo. E con quelle lacrime agli occhi, francamente sgomento, quello che diceva è una cosa talmente ridicola da non poter essere nemmeno concepita, eppure in questo momento sembra che stia funzionando così. E allora ci si domanda giustamente che diavolo sta succedendo, se non si può fare un corso su Dostoevskij in un'università italiana, anche perché il caso Dostoevskij denunciato da Paolo Nori va ad aggiungersi ad altri casi molto milanesi, al caso del direttore d'orchestra Valery Gergiev, che alla fine non dirigerà la Dama di Picche per non aver accettato di condannare pubblicamente la guerra in Ucraina, come se dirigere un'orchestra fosse la stessa cosa che dirigere un reparto di truppe speciali in Donbass. E allora scrive Donatella Di Cesare oggi sulle colonne della Stampa: coinvolgere l'arte, lo sport, la scienza e la ricerca nella guerra non è una scelta saggia, dovrebbe semmai essere l'esatto contrario, lasciare aperti proprio questi spazi al dialogo e alle prove di pace, condannare fermamente l'invasione dell'Ucraina, aiutare i rifugiati e accoglierli, non vuol dire in nessun modo che il primo russo che incontriamo per strada debba essere il nostro nemico. Questo clima bellico da 1914 non si confà, questo paese ha la sua storia, c'è un equilibrio da mantenere che non è equilibrismo, c'è un'assennatezza etica e politica che fa parte integrante della maturità di un paese. Se molti leader politici si sono messi l'elmetto, occorre allora disobbedire, perché qui ne va davvero della civiltà discriminare un altro solo sulla base della sua nascita, della sua appartenenza a una nazione, ed è un atto discriminatorio e razzista. E il tema è un po' questo qui, ne parlavamo ieri, se quello che stiamo difendendo è il territorio ideale della negoziazione, che è il campo della democrazia, della libertà di pensiero, dell'esercizio del dissenso, non possiamo precipitare in un clima totalmente bellico da 1914, diceva Donatella, di Cesare, e immaginare che chiunque abbia un passaporto russo debba avere addosso uno stigma che gli impedisca di far parte del nostro consesso civile, soprattutto se si parla di musica, di arte, di sport, anche perché c'è stato il caso di Gergiev, che è vivo, quello di Dostoevskij, che è morto da 150 anni, ma comunque no, anche Dostoevskij. E poi, sempre sull'onda del caso Gergiev, c'è stato l'addio anche di Anna Neretko, soprano superstar dell'opera, che ha comunicato che rinuncerà alle quattro recite scaligere della Adriana Lecouvreur programmate per dal 9 al 19 marzo, dopo l'allontanamento di Valery Gergiev, per l'appunto. Già sabato scorso la Netrebko aveva dichiarato di opporsi a questa guerra. Sono russa, aveva scritto, amo il mio paese, questa sofferenza mi spezza il cuore. Aggiungo però che non è giusto costringere gli artisti, a qualsiasi figura pubblica, a esprimere le proprie opinioni politiche in un pubblico e a denunciare la propria patria. Dovrebbe trattarsi di una libera scelta, sono un artista e non un politico, e il mio scopo è di unire attraverso le differenze politiche. Il riferimento era evidentemente proprio al caso Gergiev, a cui era stato chiesto di prendere posizione contro la guerra. E sempre per rimanere nei territori milanesi, oggi segnala il Corriere della Sera, si aggiunge un altro caso, si allarga ulteriormente il perimetro, perché alla 23esima edizione della Triennale ci sarà il padiglione dell'Ucraina, ma non quello della Russia. Che cosa sta succedendo? Dunque, è una domanda che ci stiamo ponendo in molti ambiti, tanto che il nostro spazio di approfondimento sulle vicende in Ucraina si chiama non a caso What's Going On, riprendendo quella canzone così profondamente interrogativa e pacifista che è un po' la canzone simbolo di Marvin Gaye. Ma restando sul tema, per paradosso, se dovessimo tacitare tutti quanti i russi e i filorussi, allora sarebbe un bel problema, perché bisognerebbe bandire bisognerebbe bandire Silvio,
perché Putin è una persona rispettosa degli altri, è un riflessivo, è un uomo profondamente liberale, è uno che mantiene la parola data, è veramente un democratico. Io lo conosco da più di 15 anni, lo considero quasi un mio fratello minore, ho con lui una grandissima cordialità, una grandissima confidenza, ed oggi è indubitabilmente il numero uno tra i leader del mondo.
Io sono stato con Putin 8 giorni in Crimea, subito dopo queste decisioni. Uscivamo la sera, mi ricordo per esempio la sera Yalta, sul lungomare di Yalta, noi usciamo sempre senza scorta. Putin è stato circondato dalla gente, ho visto il signore piangergli addosso, e il traduttore mi diceva, dicono grazie Vladimir, ci hai portato a casa, meno male, finalmente, morirò ancora come ero prima, come mio padre, come me. Cioè c'è stato un moto di affetto, una voglia assolutamente fondatissima e fortissima di ritornare nella casa madre, la Russia.
Cioè, vi rendete conto qual è il problema? Un conto è se censuriamo Dostoevskij, ma se dobbiamo bandire pure Silvio, la questione si complica. Dicevamo, se dovessimo tacitare tutti i russi e i filorussi, bisognerebbe bandire pure Silvio e bisognerebbe bandire pure Salvini.
Detto questo, dico gratis che Putin è uno dei migliori uomini di governo che ci siano in questo momento sulla faccia della terra.
Thank you. E quindi insomma diventa un po' un pasticcio Salvini, che però in una delle più acrobatiche giravolte dal derviscio rotante del suo repertorio si è riconvertito questa volta in un europeista anti-Putin, ma soprattutto si è tolto la maglietta di Putin per indossare la felpa di San Francesco. Salvini che va ad Assisi a pregare per la pace e ora mette fiori nelle sue ruspe e nei nostri cannoni, una sorta di Gandhi ma con maggiore appetito, che però è lo stesso Salvini che c'era fino all'altro giorno e che impietosamente è stato ricordato per esempio ieri da Mattia Feltri in una cronologia spietata di dichiarazioni tipo i confini vanno difesi anche con le armi dagli immigrati, Savasandir, così come l'ISIS, se no sempre Salvini diceva gli mandiamo la Boldrini a dialogare, perché chi dice no, ancora Salvini, è un senza palle, con i tagliagole bisogna intervenire militarmente e massicciamente, e quindi, sempre Salvini, servirebbero 4 mesi di servizio militare per insegnare ai nostri ragazzi l'uso delle armi, quelle armi, ancora Salvini, il cui uso è sempre legittimo, perché se vieni minacciato nella tua casa o nella tua azienda hai diritto di sparare, perché se no che cosa fai, argomentava ancora Salvini, gli chiedi prima se ha la pistola, che pure il Papa sbaglia a dialogare con i terroristi, sempre Salvini, perché rispondere con il buonismo è un suicidio. Salvini, quello che, della maglietta che parlava al popolo dei fustini, con su scritto cedo Mattarella in cambio di mezzo Putin. Salvini che però da pacifista gandiano ritrovato si è messo comunque lo scolapasta in testa e ha votato insieme al Parlamento l'invio delle armi all'Ucraina e ha fatto ieri un discorso memorabile in cui ha condannato Putin senza mai pronunciare il nome di Putin. Salvini che peraltro vanta il record perché ha scritto, l'ho calcolato qualcuno a ieri, 22 tweet di condanna della guerra in Ucraina senza mai pronunciare il nome di Putin, in vano. Un discorso, si diceva, memorabile, quello di ieri Salvini, che ha avuto l'apice quando ha detto che bisogna mettere da parte la riforma del catasto in modo da concentrare tutti gli sforzi per fermare la guerra in Ucraina. Quindi, riassumendo, Salvini è per un'Ucraina indipendente ma governata da Putin, un'Ucraina che entri in Europa ma anche nella Gazprom con i missili della NATO per dire no all'uso delle armi, a meno che un ladro non ti entri in casa. Questa dovrebbe essere, se non ho commesso degli errori, la posizione sintetica di Salvini sul tema, e sono problemi di posizionamento un po' per tutti i sovranisti europei. Basta vedere quello che è successo alla povera Marine Le Pen, amica di Salvini, che ha dovuto ritirare 1,2 milioni di brochure elettorali perché contenevano le foto proprio con Putin. Sarebbe anche molto bello potersi dedicare, come dire, alla commedia che tangenzialmente attraversa e tocca la tragedia, ma intanto abbiamo visto ieri le detonazioni divorare le città, abbiamo visto lo scheletro del palazzo del governo regionale di Kharkiv che oggi sta su tutte le prime pagine dei giornali, abbiamo visto la torre della TV colpita dai missili, abbiamo visto Zelensky appellarsi in video al Parlamento europeo, abbiamo visto il Parlamento europeo svuotarsi mentre parlava Lavrov, abbiamo sentito Lavrov dire con i denti digrignati ve la faremo pagare, abbiamo visto Biden questa notte rispondere Putin non ha idea di che cosa lo aspetta, abbiamo sentito tutta l'escalation entrarci sotto pelle e avvicinarsi fino all'osso, abbiamo visto e sentito tutto questo e poi per fortuna improvvisamente abbiamo visto e sentito lui.
Tutti mi dicono, parla della guerra. Sì, ok, però prima di entrare nella guerra russa-ucraina, c'è un'altra guerra. Gli Stati Uniti hanno appena stanziato 770 miliardi di dollari per difendersi dagli UFO. Quando si usa la parola difendersi nel campo militare significa attaccare, soprattutto gli Stati Uniti d'America. Perché? Gli UFO si fanno vivi molto più spesso. Ad esempio, proprio sopra i cieli dell'Ucraina ci sono degli UFO che scortano i bombardieri, come per dire attenzione, perché c'è chi sostiene, non io, io non lo so, io riporto, che non vogliono che ci siano esplosioni nucleari, quindi stanno molto attenti che questo non si verifichi, cioè praticamente sono dei guardiani.
Cioè, capite, abbiamo seguito, sentito, ascoltato tutte le analisi più incredibili, più approfondite, e poi arriva improvvisamente Red Ronnie che ci spiega che in qualche modo c'entrano gli UFO, che stanno scortando i cacciabombardieri perché temono le esplosioni nucleari, quegli UFO che sono sotto attacco degli Stati Uniti, che hanno stanziato tutti questi soldi per poterli combattere. Verrebbe da dire: extraterrestre, portalo via, o come hanno detto in tanti, ditemi qual è il pusher, perché per dimenticare tutto questo forse bisogna farsi mandare una fornitura, a meno che pure quella sia in questo momento sotto embargo. Non c'è niente di meglio che Red Ronnie per distrarsi dall'orrore di quello che abbiamo sotto gli occhi. Io vi confesso che ieri sera a un certo punto mi sono sottratto alle dirette quando ho visto che cominciava Grease su Italia 1, e allora mi sono tuffato negli anni 50 nella brillantina di John Travolta e Olivia Newton-John cantando Tell Me More fino al primo stacco pubblicitario, che mi ha riprecipitato in tutto quello che anche oggi ritroviamo sui giornali. Pioggia di missili sulle città e il titolo del Corriere della Sera. Andiamo subito a vedere che cosa scrive Lorenzo Cremonesi nel reportage dai territori di guerra. La bomba colpisce l'area dell'antenna della radio televisione nazionale appena prima delle 5 del pomeriggio. Un rombo profondo che giunge ancora potente sino alle pensiline della stazione ferroviaria affollata di civili in fuga. Ci sono decine di migliaia di persone, ma non tutte alzano la testa. Molte restano fisse sui tabelloni degli orari, pregando che il loro treno parta con il minor ritardo possibile. Però fuori, nel piazzale di fronte, è sufficiente alzare gli occhi al cielo per scorgere il fungo di fumo nero stagliarsi sulle nuvole cariche di neve. Putin mira i nostri media, ci vuole accecare, mormora un anziano avvocato che parte alla volta di Leopoli. Un gruppo di volontari con cui sto parlando in braccio i fucili e corre a chiudere gli accessi alla zona dello scoppio. Poco dopo, altre due deflagrazioni minori scuotono l'aria. Per la capitale questo è il momento che segna la sesta giornata dall'inizio dell'offensiva lanciata da Putin. Poco dopo, i portavoce di Mosca fanno sapere che nelle prossime ore saranno colpite le infrastrutture delle comunicazioni e i centri militari. Consigliamo agli abitanti di Kiev di stare lontani dalle nostre zone di operazioni, dicono. Un avvertimento che sembra avere ben poco di umanitario e suona piuttosto come una minaccia. Il regime russo avvisa che non cesserà l'attacco, piuttosto lo intensificherà. Chi decide di restare lo fa a suo rischio e pericolo, lo dimostrano i combattimenti accaniti che investono il sud-est del paese. Al momento più colpita resta Kharkiv, la seconda città per importanza dell'intera regione. Qui le bombe sono cadute su Piazza della Libertà, proprio al centro, devastando il Palazzo dell'Opera e gli uffici della municipalità. Pare che i morti siano almeno una decina, i feriti 35, tutti civili, un crimine a cielo aperto in una grande città europea. E infatti il presidente Zelensky lo denuncia su tutti i media nazionali: questo è il terrorismo scatenato contro l'Ucraina. Sono parole anche rivolte all'Europa. Attenzione, avvisa Zelensky, Kiev e Kharkiv non sono Grozny in Cecenia e neppure Aleppo o Tripoli. Qui vengono colpiti i cittadini europei in regioni che sono parte integrante della cultura occidentale. Nel sud comunque i russi avanzano, circondano Mariupol, mirando a realizzare il disegno di unire da est il Donbass alla penisola della Crimea e allargandosi lungo la costa del Mar Nero sino a Odessa, precludendo all'Ucraina continentale l'accesso al mare. Così si spiega anche l'assedio ai 300.000 abitanti di Kherson, a nord-ovest della Crimea. Qui le autorità locali continuano però a ribadire che, sebbene circondata da ogni lato, la gente non getta le armi, si combatte strada per strada. I social raccontano di tiri di Molotov sui blindati da parte di soldati e volontari, tattiche da guerriglia urbana. Kiev però necessita di un discorso a parte. Essendo sul posto posso cercare di spiegarlo in diretta. Prima di tutto occorre capire cosa stia capitando al gigantesco convoglio di carri armati, blindati, camion e soldati assiepato per decine e decine di chilometri sino alla frontiera russa. Pare che Putin intendesse usarlo per un'operazione lampo e di larga scala, una sorta di blitzkrieg ripreso dai manuali tedeschi della seconda guerra guerra mondiale, però secondo gli osservatori del Pentagono, muniti degli ultimi rilevamenti satellitari e di un'ottima intelligence, le cose non stanno funzionando come sperava il Cremlino. Difficile distinguere tra realtà e propaganda, ma pare che la testa dell'armata russa sia ferma da 48 ore sulle stesse posizioni a 30 km a nord di Kiev. Ai russi manca carburante, sembra che le truppe abbiano poco cibo, ci sono stati casi in cui i soldati scoraggiati hanno boicottato i mezzi pur di non andare a combattere, spiegano le fonti americane. Gli ucraini parlano di circa 5.000 morti russi, altre fonti di intelligence ipotizzano che possano arrivare al doppio, il che suona come classica disinformazione in tempi di guerra, ma potrebbe esserci qualcosa di vero. Putin aveva spiegato al suo paese che i soldati andavano a liberare gli ucraini oppressi da un regime nazista e che sarebbero stati accolti con lanci di fiori. Ovvio, lo scontro con la realtà di una nazione che resiste deve essere sconcertante per i russi, perché non c'è alcun dubbio su questo punto. Gran parte degli ucraini, compresi molti di lingua ed etnia russa, condannano con durezza l'aggressione militare. Nel bunker, conclude Cremonesi, vicino alla stazione di polizia, una decina di volontari serve borscio, la minestra locale con tè caldo a volontà. Voi italiani ed europei avreste dovuto aiutarci molto prima. Nel 2014 avevamo capito che Putin rifiuta i valori delle democrazie occidentali e ci avrebbe attaccato, ma non avete fatto nulla, anzi tra di voi c'è chi lo difende. Ora le vostre armi arrivano tardi, come faremo a imparare a usarle? Come farete a far arrivare in tempo le munizioni? Il vostro desiderio di fare affari con Mosca ha messo a repentaglio le nostre vite e la libertà di tutti, esclama così Vlad, militare di 43 anni, che coordina le pattuglie. Nella notte, mentre inviamo questo articolo, scrive Lorenzo Cremonesi, sono riprese a suonare le sirene, e infatti le cronache della notte sono quelle che avete sentito anche nei nostri appuntamenti informativi. A Kharkiv sono stati colpiti, sarebbero stati colpiti, usiamo sempre il condizionale in attesa di conferme, il Dipartimento Interni e l'Università. Secondo i media locali ci sarebbe stato un attacco missilistico alla sede del Dipartimento degli Interni regionali, che risulta quasi completamente distrutto, in fiamme, secondo video diffusi da Ucraina 24 e da Unian. Anche l'edificio della Facoltà di Sociologia dell'Università Nazionale Karazin, che si trova di fronte al Dipartimento, ci sono stati allarmi aerei ancora questa mattina a Kiev, a Dnipro, in altre città dell'Ucraina. Il conto dei morti è da verificare, ma è un conto ancora una volta drammatico e inquietante, e ogni volta che si prova a gettare lo sguardo altrove, a fare click provando a spegnere l'attenzione su quello che sta succedendo, poi improvvisamente ci si ritorna sopra con tutto l'orrore e lo sgomento del caso, e soprattutto con lo sconcerto dell'incapacità, dell'impossibilità, della mancanza di intenzione di provare a muovere il dialogo a un livello più alto, anche magari con l'obiettivo di andare a sbattere, ma ci si continua a domandare perché non si provi a mettere in campo anche con gli strumenti tradizionali della diplomazia una conferenza internazionale, perché l'ONU non scende in campo. E tra poco, poi nella seconda parte, perché siamo in conclusione di prima parte, leggeremo del fantasma dell'ONU, così come lo racconta oggi Domenico Quirico sulle colonne della Stampa. Per arrivare intanto ai titoli delle 8:30, vi leggo qualche titolo delle prime pagine di oggi. Armati solo di preghiera è il titolo che fa Avvenire, sempre molto enfatico il titolo di Repubblica, martirio ucraino, pioggia di bombe invece è il titolo del Messaggero. Tutti i titoli ovviamente sono accompagnati dalle immagini raccapriccianti delle città ucraine che sembrano la Berlino del 45. L'immagine che si vede di più, come dicevo, è quella della sede del governo regionale di Kharkiv, seconda città dell'Ucraina, ridotto in macerie dai missili russi. A proposito di enfasi, razzi sul patriottismo europeo è il titolo in rosso che fa il Foglio. Ancora per esempio vediamo
un po' la stampa titola invece l'assedio da particolare sottolineatura all'appello di Zelensky, l'Europa dimostri che lotta con noi. Il giorno, il massacro di Putin, delitto internazionale è il titolo del manifesto, mentre poi vabbè c'è la Gazzetta dello Sport concentrata, come giusto che sia perché fa il suo mestiere, sul derby, un derby che ieri sera più che la partita ha visto l'appello di Andriy Shevchenko, gloria di San Siro, gloria milanista, gloria del calcio ucraino, che si è rivolto anche lui attraverso un video al popolo dei tifosi per fermare la guerra, per dire stop a tutto questo e per cercare di trovare una via per la pace in qualche modo. La linea va alla GR adesso per l'edizione delle 8.30, torniamo tra poco con il fantasma dell'ONU, così come lo racconta Domenico Quirico. Le 8.41, io francamente non so che musica ascolti Putin, se ascolti musica oppure no, so per certo che se ascoltasse canzoni come queste avrebbe un'idea certamente diversa della vita e della morte, della pace e della guerra. E invece chiuso nel suo palazzo, tra le sue pareti stuccate che fanno tanto zarismo ottocentesco, mi sono quasi fatto l'idea che in quella claustrofobia pazzesca Putin sia un fondo o la versione sadica di Robertino di Ricomincio da tre, ve lo ricordate? Con Vlad di Kiev impagliato al posto di Mammina. E invece di una rappresentanza diplomatica bisognerebbe mandargli quasi un Troisi redivivo che gli dice: hanno chiuso d'intasto un museo, devi uscire, va a mezza strada, tocca e femmine, va a rubare. Insomma, fai qualcosa, ma non romperci i maroni con i missili e i bombardamenti. Ci vorrebbe Troisi, ci vorrebbe anche l'ONU, come si diceva, ma l'ONU forse non c'è nemmeno più. L'ONU, il palazzo inutile, scrive questa mattina Domenico Quirico sulle colonne della Stampa, e scrive così: lo confesso, sono un ingenuo. Da una settimana, da quando la coscienza rantola sotto le rovine dell'Ucraina, mi ostino a cercare notizie dell'ONU. Sono cresciuto, e non sono certo il solo, nell'idea che ci sono delle istituzioni che per la loro natura, la vita che vi ha raccolto e condensati, i ricordi e le speranze che ci si intrecciano nella loro fondazione, talvolta anche con il solo suono del nome o l'evocazione del palazzo che li ospita, diventano nel bene e nel male l'immagine obiettiva di una situazione, di una vicenda, di una storia, e finiscono per identificarsi con quella come fossero la loro forma reale, la loro proiezione esterna, politica, umana. Ecco, il palazzo di vetro, le Nazioni Unite, per gli ingenui di tutto il mondo come me, sono ancora la pace, la possibilità almeno della pace, il luogo fisico dove la pace può diventare forza e diritto. L'ONU non è nato forse per la pace, per impedire le guerre, per punire e frenare i prepotenti, per questo non resiste da mezzo secolo nelle bufere della storia. Lo so, scrive Quirico, che facilecca da almeno mezzo secolo, che da artificiere degli incendi dei conflitti si è trasformato nello squalido teatro della solita solfa, opera come un datore di lavoro di caschi blu arruolati in paesi poverissimi alla ricerca di una paga, che assistono impotenti ai massacri dei prepotenti, senza mezzi, senza ordini, senza forza. Li ho osservati ieri nella riunione, ovviamente di urgenza, convocata per il precipitare della crisi ucraina. Gente che andava e veniva, scranni vuoti, i rappresentanti russo e ucraino che sventolavano fogli di carta con le prove della perversione diabolica dell'uno e dell'altro. Una tribuna periferica e neppure troppo importante per la propaganda. Il solito labirinto minotaurico delle buone intenzioni, una ritualità sgonfia di effetti ma stratificata e intrinsecabile come un palinsesto bizantino. Un accorto burocrate di scuola borbonica vi avrebbe riconosciuto con cognizione di causa la triste odissea della pratica guerra in Ucraina, e lo stesso iter di quella della guerra siriana, del genocidio ruandese, della mattanza somala, eccetera eccetera. Un cataclisma sulla scena internazionale, dapprima etichettato come normale, fase in cui è sacrosanto non fare nulla, poi diventa urgente, eccetera eccetera. Ma non era, prosegue poi Quirico, a New York, il Parlamento dell'uomo, inventato proprio per offrire un luogo fisico e politico dedito alla mediazione, alla diplomazia dell'ultimo minuto e dell'impossibile, anche con piccoli metodici passi, dove certo ci si scambiava fragorosi niet e si faceva propaganda, ma dove al momento cruciale anche le superpotenze potevano confrontarsi prima di compiere gesti di cui non si aveva il tempo per pentirsi. Durante la Guerra Fredda questo è stato il loro ruolo. Pensavo che questa volta non sarebbe successo come per il Ruanda o la Cambogia. La religione nichilista del nostro tempo non avrebbe accomunato i rappresentanti di tutti i paesi del mondo in un ripiegamento su se stessi, in un'inerzia di parole, in attesa che la catastrofe passi, ammesso che ci risparmi. C'è una urgenza ancora più disperata di inventare, di operare, di offrire una sponda ai tanti che sperano ancora nella diplomazia senza arrendersi al sopruso, ma senza allinearsi, rassegnati alla forza. Invece i giorni scorrono via, i morti e le distruzioni aumentano, gli attori della tragedia si moltiplicano e le Nazioni Unite semplicemente non esistono. L'unico tremolante negoziato è iniziativa dei due contendenti, e il terreno neutro è fornito da un satrapo per di più direttamente implicato nello scontro. Le Nazioni Unite sono comunque un'autorità morale, non potevano prendere l'iniziativa di mettere di fronte i contendenti. Perché teniamo in piedi la recita del palazzo di vetro? A che servono le migliaia di funzionari funzionari e ambasciatori diplomatici che affollano oggi il grattacielo di New York? Con queste domande si chiude il pezzo desolante e desolato di Domenico Quirico, che racconta in modo direi molto efficace l'impotenza, l'insussistenza e l'inesistenza di una diplomazia che non sia una recita soggetto un pochino di prammatica, mentre intanto si scatena un'escalation in modo molto più veloce, molto più reale, molto più tristemente concreto. Andiamo a vedere un altro fronte, che è quello dei profughi. Andiamo sulle colonne di Avvenire, perché c'è uno dei racconti che arrivano dalla frontiera polacca, e come sono inquietanti le ridondanze anche casuali mentre si torna a parlare di frontiere polacche. Mauro Mondello per Avvenire ai confini della Polonia, al binario 4 della stazione di Przemyśl nella Polonia sudorientale arriva il lungo treno blu, sui lati il logo giallo della società di trasporto ferroviario ucraino. Normalmente dovrebbe trasportare un massimo di 600 passeggeri, ma nei vagoni sono ammassate più di 2000 persone. Arrivano da Leopoli, la città divenuta punto di snodo cruciale per chiunque abbia deciso di fuggire dalla guerra. In tempo di pace il viaggio lungo 100 km durò poco più di 70 minuti, controlli di frontiera inclusi. Adesso invece ci vogliono almeno 30 ore per completare il percorso, mentre il lunghissimo serpentone di convogli, 12 treni uno in fila all'altro, si fa largo verso l'unico binario di entrata verso la Polonia. Nel mio scompartimento eravamo in 12 più due cani. Sono partita venerdì da Mariupol, 7 ore di treno, mentre fuori si sentivano i colpi delle bombe. Ho dormito alla stazione di Leopoli e la mattina dopo sono riuscita a prendere questo treno. Adesso cerco un passaggio per Cracovia, dove mi aspetta mia sorella. Il racconto è di Ina, una studentessa di 24 anni. L'ultimo tratto prima di arrivare al confine è stato il peggiore. Siamo rimasti per ore fermi al freddo, senza cibo, senza acqua. Per fortuna a un certo punto dai campi sono arrivate delle signore che ci hanno portato da mangiare direttamente dalle loro case. Che belle le signore che portano da mangiare dalle loro case, che bella idea di vita e di solidarietà in mezzo a tutto questo schifo. Ina, continua il resoconto di Mauro Mondello, è una delle 377.000 persone che hanno attraversato la frontiera in appena 5 giorni, 100.000 nella sola giornata di lunedì, già 24.000 nelle primissime ore del mattino di martedì. Numeri apocalittici a cui si aggiungono gli altri 150.000 profughi che hanno abbandonato l'Ucraina attraverso le frontiere di Slovacchia, Ungheria, Romania e Moldavia. Ad attendere i profughi sul versante polacco è un fiume disordinato di solidarietà. La cittadina di Przemyśl, 70.000 abitanti, è stata invasa da persone che arrivano da tutta la Polonia per dare una mano. Sia alla stazione centrale che nel parcheggio di fronte al centro commerciale vengono distribuiti pasti caldi, coperte, beni di prima necessità. I profughi, in attesa di ripartire per la loro destinazione, si accampano tra tende disposte sull'asfalto e gli stanzioni della stazione, mentre le famiglie che non riescono a trovare immediatamente un passaggio vengono ospitate in casa dagli abitanti del posto oppure nelle canoniche della curia locale. Chi è fortunato e non ha fretta riesce a strappare uno dei posti riservati gratuitamente dalle ferrovie polacche sui treni a lunga percorrenza, mentre gli altri si affidano ai tanti polacchi che offrono un passaggio e girano per le stazioni gridando i nomi delle città verso le quali sono diretti. Dall'altra parte del confine, sul versante ucraino, è ben più dura. Chi arriva alla frontiera in auto e decide di attraversare a piedi deve infatti aspettare tra le 70 e le 80 ore, un inferno in terra con temperature ben al di sotto dello zero e nessuna assistenza, cibo o servizi igienici. La coda di automobili oltre 10 km si estende lungo la strada nazionale M11. Molte delle macchine sono guidate da uomini che accompagnano al confine mogli, figli, parenti. La legge marziale non permette agli ucraini di sesso maschile dai 18 ai 60 anni di abbandonare il paese perché chiamati a combattere da riservisti. Una volta raggiunta la coda delle auto in attesa ci si saluta senza sapere bene se e quando ci si rivedrà ancora. Donne e bambini procedono a piedi per ore verso la frontiera, mentre gli uomini tornano indietro in battaglia. Questo è il racconto dell'esodo dei profughi dall'Ucraina al confine polacco. Ma nella stessa pagina c'è uno sguardo su una parte, una componente di quei profughi, perché ci sono profughi migliori di altri, ci sono profughi di colore che sono discriminati nel limbo, accuse di discriminazione razziale sugli autobus al confine tra Ucraina e Polonia, nelle stazioni dei treni, dentro ai campi improvvisati per l'accoglienza, nei giorni dell'apertura delle frontiere da parte dei paesi di Visegrad per lasciare spazio all'ondata di profughi in arrivo dall'ex Repubblica Sovietica, arrivano pesanti imputazioni a carico in particolare delle autorità polacche. Le voci sono state raccolte dalla stampa internazionale e dai social media, e puntuale è arrivata la smentita di Varsavia. Ci hanno detto no blacks e ci hanno fatto scendere dai bus che stavano attraversando la frontiera con la Polonia, a me, alla mia famiglia e ad altri immigrati, ha raccontato così un attivista nigeriano, padre di tre figli, all'Independent. Mio nipote, cittadino del Marocco, è stato respinto alla frontiera tra Ucraina e Polonia dopo varie peripezie con tutta la documentazione, stava tentando di fuggire dall'Ucraina ed entrare in Polonia per prendere un aereo e tornare a casa, ha denunciato una donna italiana su Twitter. Questo stanno documentando alcuni inviati al momento, e soprattutto un diverso trattamento a seconda del colore della pelle, razzismo a tutto tondo in parole povere. L'ambasciatrice polacca in Nigeria ha smentito gli atti discriminatori. Le denunce di razzismo si stanno però diffondendo di ora in ora su Twitter e sugli altri social sotto l'hashtag Afrikaans in Ucraine. A pesare sarebbe soprattutto il limbo fisico e giuridico in cui verrebbero collocati i migranti originali dell'Africa rispetto alle persone nate nell'est Europa. Stanno dividendo profughi di serie A e di serie B. Una vergogna. Questo è un pezzo del racconto dell'apertura solidale delle frontiere, della contraddizione di chi è profugo dall'Europa e chi invece dall'Europa non ci arriva, e di una guerra schifosa che ci entra direttamente in casa e ci costringe a metterci nei panni di chi vedevamo arrivare con altri panni e non volevamo guardare, con quei panni lì che adesso sono drammaticamente i nostri, cominciano ad essere i nostri. Abbiamo pochi minuti prima di chiudere, poi naturalmente la guerra in Europa, la guerra sulle città ucraine ritornerà nelle analisi, nella diretta, nei commenti all'interno di Prisma. A proposito di soggetti in campo e a proposito di diplomazia, andiamo un attimo sulle colonne di Repubblica prima di chiudere. Repubblica, che a pagina 8 e a pagina 9 ha da una parte l'appello all'Europa di Zelensky con gli applausi partecipati di un Europarlamento che ascolta Zelensky chiedere l'ingresso dell'Ucraina nella UE, che accetta la domanda di far entrare l'Ucraina nella UE, ma che non può permettersi di far entrare adesso l'Ucraina nella UE perché vorrebbe contribuire ulteriormente a un'escalation già impazzita. Dall'altra Lavrov che parla al Parlamento europeo mentre tutti quanti si allontanano e se ne vanno dall'aula. E poi c'è la Cina, c'è ovviamente grande interesse rispetto al ruolo che la Cina vorrà giocare o non vorrà giocare, e che ruolo sarà in questa partita. Anche gli ucraini si sono rivolti alla Cina perché entri in gioco e faccia pressioni su Mosca. Ma intanto sentiamo Gianluca Modolo, corrispondente di Repubblica, come racconta il momento cinese. La situazione è cambiata rapidamente. La Cina deplora lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili. Wang Yi non è certo il tipo che rilascia dichiarazioni senza prima aver pesato attentamente le parole. Peccato che nel giro di poche ore quelle parole cambino altrettanto rapidamente. Quel deplora, nella traduzione della CCTV, si trasforma in lamenta in quella della più austera agenzia di stampa Xinhua, e invece nel comunicato ufficiale del Ministero degli Esteri è profondamente addolorata, sfumature verso il basso che sottolineano la difficile situazione in cui si trova Pechino in questa crisi, aggiustando e riaggiustando il proprio baricentro per non abbandonare Mosca né tagliare con l'Occidente. Il potente e astuto capo della diplomazia cinese ha parlato su richiesta di Kiev con il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba, il quale ha chiesto a Pechino di usare tutti i suoi buoni uffici con Mosca per mettere la parola fine a questa guerra. La situazione sta cambiando per la Cina, c'è un riposizionamento posizionamento, esercizio molto complicato, decifrare le dichiarazioni di politica estera di Pechino, soprattutto in questa crisi. Di certo le parole di Wang rivelano che c'è molta insofferenza, per la prima volta chiama per quello che è sotto gli occhi di tutti un conflitto, una crisi, una guerra, sottolineatura non da poco, visto che fino a qualche giorno fa i cinesi si rifiutavano persino di usare la parola invasione. In vista della continua espansione dei combattimenti, la massima priorità è alleviare il più possibile la situazione sul campo per evitare che il conflitto si intensifichi o addirittura sfugga di mano, dice Wang. La Cina invita Ucraina e Russia a trovare una soluzione attraverso i negoziati e sostiene tutti gli sforzi internazionali costruttivi che siano favorevoli a una soluzione politica, ma continua a ribadire che crede che la sicurezza di un paese non dovrebbe essere a scapito della sicurezza di altri, e ancor meno la sicurezza regionale dovrebbe essere garantita rafforzando o addirittura espandendo i blocchi militari, leggere NATO, invitando infine Kiev a prendersi le sue responsabilità internazionali per quanto riguarda l'evacuazione dei cittadini cinesi. La Cina ha svolto un ruolo costruttivo, afferma Kuleba. L'Ucraina è disposta a rafforzare la comunicazione con la Cina e attende con impazienza la mediazione cinese per la realizzazione del cessate il fuoco. Un ruolo da mediatore. Non leggo le parole di Wang come un'espressione della volontà di mediare un cessate il fuoco, dice Taylor Fravel, esperto di politica cinese al MIT. Di sicuro lo spera l'Ucraina e forse anche il resto del mondo inizia a comprendere che per fermare questo massacro occorre coinvolgere di più, e meglio, Pechino, a patto che Pechino lo voglia. E sono tante, tantissime le incognite che stanno sul terreno e che stanno all'orizzonte, un'equazione che sembra essere sempre più complicata risolvere. E allora cominciamo noi il più possibile a cercare di tenere i nervi saldi, per quanto sia estremamente complicato, a cercare di rimanere il più possibile aperti, critici e non necessariamente frontisti a tutti i costi. Io invidio per certi aspetti quelli che hanno le idee chiarissime. Io sono drammaticamente confuso, anche se, come dire, ho le mie certezze. Cerco il più possibile di ascoltare, cerco il più possibile di mettere insieme le cose. È difficilissimo, ma ci dobbiamo provare, perché noi siamo soprattutto, e dobbiamo essere, continuare a essere soprattutto, questa cosa qui, il luogo in cui anche nella nostra esperienza personale la negoziazione ha ancora un senso e ancora una prospettiva. Grazie, ci sentiamo domani mattina. La linea tra poco a Prisma.